Buongiorno da Maurizio Chiaruttini. Giorgio Orelli incontra Mario Luzi, così avevamo intitolato la manifestazione pubblica di cui ora vi proponiamo la sintesi. A confronto due protagonisti importanti della poesia italiana contemporanea, due esperienze poetiche diverse, due generazioni anche diverse. Mario Luzi è il grande vecchio, possiamo dire, della poesia italiana. Più volte è stato candidato al premio Nobel, oggi ha 82 anni e ha alle spalle 60 anni di poesia. Il suo primo libro l'ha scritto a poco più di 20 anni ed è stato subito riconosciuto come un libro guida di quella corrente che di lì a poco verrà poi battezzata con l'etichetta di ermetismo fiorentino, una corrente che ha segnato profondamente la storia della poesia italiana degli anni 30 e 40. Poi l'esperienza poetica di Luzi ha battuto altre strade, ha conosciuto un'evoluzione continua, pur mantenendosi però costantemente fedele alle proprie origini. Giorgio Orelli, che è invece è nato nel 1922, ha esordito nel 1944, collocandosi nell'area del cosiddetto post-ermetismo. È difficile oggi trovare saldi punti di contatto, punti in comune tra la poesia di Orelli, così vicina al nocciolo, possiamo dire, dell'esperienza quotidiana, così fedele al mondo sensibile, e la poesia di Luzi, proiettata sempre verso il trascendente, verso una specie di luce metafisica, si potrebbe dire così. Eppure, verso la fine degli anni 50, queste due esperienze sembrano incrociarsi. A un certo punto e per un breve tratto della loro storia, questi due poeti, Giorgio Orelli e Mario Luzi, hanno trovato in un certo senso degli accenti comuni. Un comune sentimento nei confronti del paesaggio non ancora trasfigurato dalla civiltà industriale e nei confronti delle presenze umane che lo abitano. Giorgio Orelli incontra Mario Luzi, dunque un incontro, viste queste premesse, non casuale, non contingente, visto anche che i due poeti si conoscono da molto tempo. La sintesi che abbiamo realizzato inizia subito con una domanda del poeta ticinese al poeta toscano, una domanda a proposito di un tema fondamentale nella poesia di Luzi, quello della fede. Sentiamo.
Per entrare così rapidamente nel nervoso, come diceva il Tasso, voglio chiedere a Luzi una cosa e pregarlo poi di leggerci questa poesia. Nella raccolta che ha per titolo Il battesimo dei nostri frammenti, a pagina 24, c'è una composizione che comincia subito con una breve domanda, ma molto, molto significativa e molto conturbante, e riguarda la fede cristiana. Quindi qualcosa che anche in queste contrade, in questa parte, vero, dell'universo terracqueo, credo interessa. Riguarda la possibilità, vero, di abiurare, riguarda la possibilità di continuare ad essere coerenti con se stessi, riguarda soprattutto la conquista di sé, della propria interiorità continua, insomma, no? Ecco, io trovo questo molto importante e trovo molto, molto bello il modo, perché parliamo di poesia, vero? Con cui Luzi comunica queste cose. Ma appunto voglio chiedere a Luzi, per cominciare, io ho una lettera, se ho ben capito, questi versi si rivolgono a un poeta amico che è Betocchi, o no?
Ah, se quella giura io.
Questa?
Oh, sì, sì.
È Betocchi. Ecco, allora ho visto giusto, io ho una lettera, è vero, di Betocchi, del quale ero vero amico e mi rallegro anche oggi molto di questa amicizia. Betocchi mi scrisse una lettera dove mi comunicava di non credere più, no? Mi comunicava semplicemente di non credere più, nel senso che uno crede di credere. Adesso non voglio giocare su questo perché voi sapete, avete letto, vero? Che ci sono filosofi che puntano sul credere di credere, non semplicemente sul credere. Allora, vuoi leggerla tu questa poesia? Dove lui dunque si rivolge a uno dei suoi più cari amici, e per il quale ha sempre detto e scritto, vero, il poeta cattolico è lui oggi, no? Bettocchi, Carlo Bettocchi è il poeta cattolico per eccellenza, eccetera. Ecco che questa affermazione così facile, così comoda, quasi quasi non ci interessa più, no? Non ci interessa più. Ecco, allora Mario.
No, questa poesia ha un bisogno che ricorda un piccolo precedente. Cioè, io avevo nel libro precedente, che è Al fuoco della controversia, il libro che precede questo, a un certo punto, rappresentando, cercando di rappresentare un po' lo scompiglio dei nostri anni, insomma, questa specie di disorientamento che aveva un po' animato, ma anche disaggregato la città, la società e anche la nostra società di uomini di cultura, in un certo senso, avevo parlato di un compagno di strada che proprio sul finire della vita aveva dimenticato il suo Vangelo, insomma, ecco, aveva questo. E non nominavo Bettocchi, ma Bettocchi, siccome era in questa crisi, credette che io proprio avessi preso lui come esempio. E mi telefonò, mi ricordo, con molto sgomento, dice, ma come mi consideri così? Dice, no, io non ho dimenticato il Vangelo. Dice, no, non, no e sono, io credo in Cristo, è vero, credo in Cristo, non, ecco, ma però mi sono allontanato, ho rifiutato un po' il rituale, insomma, quello che è il corpo canonico del riassunto nel credo, insomma, nel credo. No, invece credo in Cristo, no? Cristo è appunto una luce che in fondo non si è appannata per me. Ecco. Credo che egli credesse in Cristo uomo più che in Cristo Dio in quel momento, no? Ecco. E questa sua reazione mi commosse molto, insomma, ecco, devo dire, mi colpì molto, insomma, questa sua reazione. In fondo non voleva staccarsi, ecco, da quelli che erano stati gli argomenti della sua vita, non solo della sua vita di cattolico, ma della sua vita morale, della sua vita di uomo, no? E infatti c'è una bellissima poesia di Bettocchi che dice, no, non si esce mai dal Vangelo. Si crede, ma invece chi è stato veramente evangelizzato, diciamo, da qui non si recede, insomma, più o meno era questo il senso, ora io non ho il tempo. E allora, ecco, io questa poesia è una pallinodia, diremmo così, una ritrattazione che io sentii il dovere di scrivere. La sua discolpa, non discolpa, ma sua interpretazione, cercando di interpretare meglio lo stato del suo pensiero. E allora questo è un po' un Bettocchi che parla di sé attraverso la mia interpretazione. Abiura io, chi può dirlo qual è il giusto compimento di una fede? E poi che fede era? Era solo il mio allegro quotidiano innamoramento. Quale allora il legittimo suggello? Perderla, sostengo, negarsi il privilegio d'averla. Non lei forse, la sua sufficienza, la sua teologale ultra superbia. E poi come accettarlo? Come pensarlo soltanto d'avere io quello che le sassifraghe non hanno, né le lucciole o le carpe e nemmeno il povero animale umano? Abbattuto e sfatto sopra un letto di cromicario. Nel resto che con noi matura, per l'unico comune procedimento della materia. Avvampa lui d'un suo quasi ribaldo amore, bruciandogli ancor più celestiale negli occhi un quid silvestro, poeta, mio solo umile maestro, o altro. Questo motivo, ecco, come mai, ecco, chiudersi nel privilegio della fede? Questo è un motivo bellissimo, io lo trovo bellissimo. In questo momento Petocchi cresce su se stesso anche come uomo di fede, proprio mentre nega di averla. Ecco. Invece ha una fede, diciamo, universale, ecco, e nella sua umiltà, ecco, rifiuta quella sufficienza che talvolta dà la fede a chi ce l'ha nei rispetti di chi non ce l'ha o nei rispetti di chi anche ne è ignaro, che bisogna considerare anche questo, le persone che non sanno niente né di questa o né di altra religione. Ecco, e questo io lo trovo d'una ampiezza intellettiva prima di tutto, ma anche morale, di empito fideistico, lasciatemi dire questa parola, incomparabile. Ecco, questa è appunto una poesia che indegnamente, si capisce, rende ragione a lui, che in quel momento era tale. E per cui appunto lo vedo mentre appunto recita queste, insomma, tratta questi argomenti, a vampare di un suo ribaldo amore, un amore che ribaldo nei riguardi della convenzione, è vero? Ma è con questa luce negli occhi che è celestiale, anche un po' selvatica, ecco, che in fondo era un po' la caratteristica di Beethoven.
Ecco, io poi vorrei chiedere a Luzzi di leggere un altro suo componimento, magari tratto dal suo ultimo libro, però come dicevo all'inizio, anche Orelli ha in serbo qualcosa. Orelli è stato tempo fa a un convegno su Luzzi, ha tenuto una relazione su Luzzi, se non mi sbaglio sulla presenza di Manzoni in Luzzi, e in quell'occasione mi diceva ha composto un epigramma per Luzzi. Ecco, le chiedo se vuole leggercelo.
Allora, sono pochi versi nei quali mi riferisco alla raccolta Il battesimo dei nostri frammenti. Io riprendo questo sintagma in modo interrogativo e in qualche modo spiego che cos'è per me. Devo appena ricordare che, perché sia subito compresa la faccenda, io mando questo come si manda un fax, solo che io non mando un fax, ma mando un fac, perché chi va a Firenze e come me finisce nei musei a vedere sempre gli stessi quadri, sempre gli stessi codici e miniature, eccetera, legge ogni tanto, rilegge queste preghiere, no? Fac me salvum, fac me salvum. I nostri frammenti, pannelli di predelle smembrate. E questo è un fac me salvum, non dal canto dei pazzi, né da quello dei santi, ma dal biscanto del restauro eterno.
Te lo regalo. Lo posso avere.
Te lo regalo. Te lo regalo.
Ecco, io vorrei chiedere a Luzzi di leggere un componimento appunto dal suo ultimo libro, magari chiedo a lei di sceglierlo.
Questo è il mio ultimo libro ed è un libro in cui un alter ego mio, insomma, molto superiore a me naturalmente, ma insomma mi ha in un certo senso risucchiato come individuo, è vero, ed è il pittore, il grande pittore senese Simone Martini del 300. Il tema di questo libro è, insomma, il rapporto fra l'uomo e l'arte, il limite dell'arte, che esalta l'artista, l'arte esalta l'artista, però poi arriva a un momento in cui sembra che lo trattenga da qualcosa di ulteriore, no? Anche la perfezione raggiunta non basta più, e questo succede a tutti i grandi, da Michelangelo, a Mozart, cioè, quasi di uscire dalle grandi regole che essi stessi si sono date come maestri dell'arte per tornare a dare la parola alla vita, no? Alla vita, alle cose elementari, no? Questo è un po' il tema del viaggio. Lui fa un viaggio che è immaginario, perché in fondo pare che la storia non sia così puntuale nel registrarlo, da Avignone, dove si trovava la corte pontificia, è vero, attratto e chiamato per la sua grande celebrità dal Papa, e dove ha vissuto vicino a Petrarca e ad altri uomini illustri dell'epoca, e torna a Siena, chiamato sì dalla nostalgia, forse anche ma più che altro, ecco, da questo bisogno di ritrovare le fonti, il principio, ecco, del suo destino di artista, e di ripercorrere queste fasi dalla pienezza di un'esperienza compiuta, ma che non è mai finita, perché anche il ritorno è qualcosa che non ripete niente, anzi è una nuova esperienza anche quello. E non si torna mai al punto da cui si era partiti, ma effettivamente, ecco, il luogo da cui siamo partiti si è trasformato. E l'uomo che è partito, quando ritorna, non è più lui. Tutto questo è un po' la materia di questo libro, insomma, ecco, che è un libro abbastanza organico. Ora vi leggo qualche cosa che si riferisce all'arte, cioè le riflessioni che questo pittore, pur nel viaggio, pur nelle tappe del viaggio, nelle pause di solitudine, ecco, sì, ogni tanto si fa domande che si pone. Dove mi porti, mia arte? In che remoto deserto territorio a un tratto mi sbalestri? In che paradiso di salute, di luce e libertà, arte, per incantesimo mi scorti? Mia, non è mia questa arte. La pratico, la affino, le apro le riserve umane di dolore. Divine me ne appresta lei di ardore e di contemplazione nei cieli in cui mi inoltro. O mia indecifrabile condizio, mia insostenibile incarnazione. L'arte è, come dire, una dimensione che attraversa gli uomini, insomma, ecco, non è patrimonio di nessun artista, che anche crede di essere naturalmente padrone, artefice, eccetera, ma in sostanza, ecco, è una parte dell'umano, forse, che trascende i singoli uomini e le singole generazioni. E questo spiega perché tutto sommato la poesia esiste sempre, tutte le crisi, tutte le... E così esiste la poesia in tutte le sue accezioni, vero? Anche quella visiva, quella... forse proprio per questo, insomma, ecco. Ecco. Ora vi leggo un'altra pagina in cui c'è una specie di sollecitudine un po' apprensiva dell'artista di perderla, l'arte, no? Di averla avuta come dono, no? come privilegio, non so, insomma, comunque come destino, ma che può essere anche una grazia che viene ritirata e anche una casualità che può alterarla, insomma. C'è un aspetto casuale che può anch'esso essere in pericolo. Allora, sono infrapensieri la notte, ecco, la notte nell'insonnia. Il sonno, il nero fiume, vi immerge la sua tempra per il fuoco dell'aurora che lo avvamperà, lo spera l'indomani. Sono scuri il turchese ed il carminio nei vasi e nelle ciotole. Li prende la notte nel suo grembo, li accomuna a tutta la materia. Saranno il pensiero lo tortura un attimo, lo allarma, pronti alla chiamata, quando ai vetri si presenta in avan scoperta l'alba e dopo, quando irrompe e sfolgora sotto la navata in pieno giorno. Hanno incerta come lui la sorte, i colori, o il risveglio per loro non è in forze. La luce non li inganna, non li tradisce. E stanno nella materia o sono nell'anima i colori. Divaga o entra nel vivo la sua mente nella pausa della notte che comincia. Smarrisce e ritrova i filamenti dell'arte della giornata. Esce insieme ai lapislazzuli l'oro dal suo forziere. Sì, ma incerto il miracolo ritarda la sua trasmutazione in luce, in radiosità gli sarà data piena. Avrà la grazia sufficiente a quella spiritualissima alchimia. Si addorme, si inabissa. È sciocco, lo sente quel pensiero, è perfida quell'ansia. Chi è lui? Tutto gioca con tutto nella universale danza.
Forse Orelli stesso vuole dire qualcosa del suo pensiero su quest'ultimo, Luzzi.
Certo, questa è un'introduzione alla conoscenza della pittura di Simone Martini, anche. In questa poesia si ritrova e si ricrea quel piacere intensissimo che abbiamo di guardare, per esempio, le zone del paesaggio, no? Quegli spazi, certo. Quelle lontananze di spazi che ci sono in quella pittura, no? Sempre così umana, così che somiglia a se stessa sempre e solo, ma sempre così umana e sempre parla dell'opera dell'uomo, della presenza dell'uomo. Allora, ecco, uno dei piaceri da lettore consiste nel rivedere nella memoria proprio la pittura di Martini attraverso questa lettura che ne fa poeticamente Luzi, insomma. E questi colori, no, si vedono come escono.
Lui è quello che ha portato nella pittura senese questa forza cromatica che i grandi suoi, insomma, Duccio, altri grandi pittori, insomma, ancora non avevano, insomma, che lui ha portato qui. Ecco, io immagino che poi, insomma, lui aspiri a una luce che, come ha esaltato i colori, poi li annulla. A un certo punto una luce così intensa che poi distrugge i colori, no? Ed è anche credo un iter mistico, insomma, no? Infatti io penso così un po' alla sua luce come alla luce intellettuale piena d'amore del paradiso, no? Dell'ultimo paradiso, che lui era anche un lettore di poesia, fra l'altro, no? Era anche parla di Dante, era amico di Petrarca. Quindi è un pittore molto colto, oltretutto, no? Mi sono fatto sedurre da questa sorte del pittore, no? E in fondo mi è servito un pochino a mettere a punto anche per me, che sono vecchio, che sono ai limiti è chiaro, no? Ecco, il senso di questo lavoro, no? Se ci ha veramente, come credo, insomma, come voglio credere, accresciuto o ci ha messo definitivamente di fronte appunto all'inconoscibile, insomma, ecco, a un limite che non si può, che neppure l'arte può, neppure l'intuizione, la parola può valicare. Ecco, questo è stato un po' lo stato in cui ho scritto questo libro. Ecco, e Simone Martini è appunto questo viaggiatore perplesso, molto teso come volontà, però ha dei dubbi, cioè ha delle incertezze, insomma, ecco.
Propongo a Luzi un'alternativa: o leggere un'altra poesia dall'ultimo libro, oppure leggere una poesia che ci riporta indietro al fondo delle campagne, una poesia credo molto conosciuta di Luzi, in cui parla proprio di questa terra.
Leggo una poesia del libro che ci avvicina ancora più formalmente, diremo un po', no? con Giorgio Orelli, con cui credo che la vicinanza ci sia sempre, anche quando divergono i cammini in un certo senso. Ecco, però è lo spirito, no? Che lo spirito di questa poesia, il modo di intendere, il modo di servirla anche, che credo molto, molto simile, non so. Ecco. E quindi non è solo da certe particolarità che si può misurare questa vicinanza, insomma, questa colleganza. Dalla torre, questa terra grigia, lisciata dal vento nei suoi dossi, nella sua galoppata verso il mare, nella sua ressa d'armento sotto i giochi e i contrafforti dell'interno, vista nel capogiro dagli spalti, fila luce, fila anni luce misteriosi, fila un solo destino in molte guise, dice: guardami, sono la tua stella, e in quell'attimo punge più profonda il cuore, la spina della vita. Questa terra toscana brulla e tersa, dove corre il pensiero di chi resta, o cresciuto da lei se ne allontana. tutti i miei più che 40 anni sciamano fuori del loro nido d'ape. Cercano qui più che altrove il loro cibo, chiedono di noi, di voi murati nella crosta di questo corpo luminoso. E seguita, seguita a pullulare morte e vita tenera e ostile, chiara e inconoscibile. Tanto afferra l'occhio da questa torre di vedetta.